minuti su Rigonia.
Facendosi harakiri, chiuso in un cinema porno francese, ma dopo i primi tentativi, non è il momento di sé, poi si arrese agli sviluppi della trama, alla profondità dei dialoghi, per arrivare all'astronave, quella scatola tutta lamiere, che non smetteva di tremare, e si appoggiava appena su due pietre, aveva attraversato i campi, e si era aperto il mignolo di un piede. Canzoni d'amore altamente nocive per un cuore già troppo pulsante, sapendo che in giro non c'era un dottore, non stava mai lì ad ascoltarle, davanti a uno specchio di carta argentata pensò, guarda che fisico, potrei dire di aver fatto lo stuntman. Si è addormentato spontaneamente, con il sonnifero lasciato in tasca, con il sorriso deficiente di un imbucato al centro della festa. Sogno di avere una aragosta ancora viva dentro ad una busta. Si era svegliato col cappotto addosso, con una tanica di acqua di fosso da far bollire su un fornello, tenuti in bilico con un ombrello che non poteva più aprirsi, ma gli era utile per questo e quello, persino a far finta di avere un fucile col quale difendersi, e quando provavano a superare il confine sparava bestemmie di marmo davanti ai ragazzi serie di giorni infelici, venne fuori vestito di bianco, sembrava una lucciola in mezzo a un blackout. Per fargli un regalo anche il cielo di colpo si aprì a serramanico, come se spalancasse un sipario.
E questo era Samuele Bersani. Buonasera ragazzi, 17 novembre 2020, 18.03. Questa è Rigonia, puntata 34, la prima dell'edizione tascabile di Rigonia. E nasce da un'idea che mi è venuta stamattina e rispetto a quanto è accaduto nella puntata numero 33, che devo dire è stata abbastanza divertente e anche facile da realizzare, se posso permettermi, ho pensato di replicare il modello, però ricordandomi di una cosa che io ho lasciato, come dire, nel cassetto virtuale per molto tempo, e cioè l'app che subito è stata riconosciuta dai cari ascoltatori di Radio Antidoto, che saluto. Ciao Alessandra, ciao Fabio, ciao Federico e ciao chiunque altro sia in ascolto. L'app Pocket, che è un servizio online per salvare e mettere da parte dei contenuti che ti interessano ma che non hai il tempo in quel momento specifico di leggere. Naturalmente io, bevendo della birra, sto facendo anche dei rottini, scusatemi. E quindi cosa ho pensato di fare? Ho anche una discreta tosse oggi. Ho pensato che finalmente posso utilizzare lo spazio di Rete Antidoto per leggere i circa 400.544.972 articoli che ho salvato su Pocket negli anni. Inizierò con delle robe recenti, ma in realtà c'è un po' di tutto qua dentro, cioè c'è veramente di tutto. Adesso sto scorrendo l'elenco così: guida al binge reading degli X-Men di Grant Morrison, i giochi da tavolo diventano app per portare in viaggio i propri titoli preferiti, i 28 migliori fumetti del 2018 secondo Amazon USA. TAV Torino-Lione, a che punto sono i lavori, costi e benefici di patti di pro e contro. Questi sono articoli tutti salvati qualche anno fa. Ma abbiamo anche un articolo sugli Atlanta Hawks dell'NBA, le fate ignoranti di Torino che non so che cosa faccia riferimento, le 5 meditazioni esistenziali. Insomma, negli anni io ho accatastato un sacco di merda dentro Pocket e non l'ho mai guardata. Che ne so, via i neofascisti dal Salone del Libro. Potrei andare avanti all'infinito e così sarà, se vi piace, nel senso che edizione tascabile, proprio perché prenderò Pocket e vi leggerò degli articoli. Degli articoli al suo interno, e partendo da cose abbastanza aggiornate. Allora, io mi auguro che si senta tutto bene. Ho beccato 4-5 articoli proprio oggi, carini, curiosi, interessanti. La regola sarà. La regola sarà che io non li ho letti, cioè non so che cosa vi sto leggendo, quindi può darsi che gli articoli facciano veramente cagare o che non siamo d'accordo con quello che c'è scritto, oppure che semplicemente possano suscitare un certo dibattito. Allora, Federico mi dice: Mizzica, che bella idea, mi ricorda quel posto dove vanno a finire le cose che perdi dentro casa, è presente? Sì, il cestino. No, vabbè, io ho anche dei cassetti dove ci sono molti cavi. Ciao Cristina, anche tu ci sei, che bello vederti. Ci sono molti cavi, molte prese di corrente, scontrini, ricevute, documenti vari, piegati ormai, schifosissimi. Un saluto anche alle persone che non mi stanno ascoltando, ma con cui sto chattando su WhatsApp. Ciao Claudio, ciao Diego, ciao amici della massicceria. Cristina ci ascolta dall'auto. Allora, cominciamo, non perdiamo più tempo. Vi propongo un piccolo stacchetto e poi via si comincia a leggere gli articoli in questa edizione tascabile di Rigoni.
Rigonia.
Ed eccoci qua dopo lo stacchetto, vi ho detto brevissimo. Allora, il primo articolo è un'ansa. Covid, Molise, positivo un tampone su 5. Questo ve lo leggo perché io vivo a Torino, ma sono cresciuto in Molise, quindi quando c'è una notizia sul Molise non dico che le apro tutte perché non sono pazzo, però insomma. Mi piace tenermi informato. Allora, Campobasso, 17 novembre, un tampone su 5 processati ieri ha dato esito positivo al Covid. Tra l'altro, in questa frase ci sono delle virgole messe veramente a caso. E quanto emerge dal report diffuso dall'azienda sanitaria regionale del Molise, la famosa ASREM, famosa per chi vive in Molise. Gli screening effettuati il 16 novembre sono stati 738, 147 casi positivi. Tra i cluster che hanno segnato numeri maggiori, quello di Termoli, 29, seguito da Campobasso, 21, Isernia, 12, Baranello, in provincia di Campobasso con 10. Baranello, posto veramente, veramente particolare, nel senso che se non ci finisci non lo conosci. Altro dato in evidenza è quello che riguarda il totale degli asintomatici a domicilio, 2140, e quelli degli attualmente contagiati, 2250. In questo caso il rapporto percentuale è del 95,1%. Dall'inizio dell'emergenza sono stati complessivamente processati 72.214 tamponi o 63.979 quelli negativi. Questa è l'ANSA, insomma, un'informazione di approfondimento per quanto riguarda la mia regione, 1 su 5. Insomma, i dati del Molise sono numeri molto, 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 molto bassi. Fa un po' ridere parlare con mia madre perché loro sono molto preoccupati, ma in confronto al Piemonte non c'è nessuno che sta male, stanno tutti tutti bene, però in verità, nel senso, c'è anche da dire che, tipo, se non mi risulta, hanno meno di 40 posti di terapia intensiva in tutta la regione disponibili o qualcosa del genere. Quindi, è proprio la scala, la proporzione che è diversa. Tra l'altro, nel frattempo mi arrivano mail con gli aggiornamenti sui contagi, ma insomma, questo qui ce lo vediamo ciascuno per conto proprio. Passando ad altro, allora io oggi ho beccato questo articolo e questo articolo è scritto da un'autrice che si chiama Flavia Perina, che è una giornalista politica, insomma, una tuttologa, non so come chiamarla, nel senso è una di quelle che sta dentro molto al dibattito dell'attualità con una visione conservatrice di destra, io non so come chiamarla, però che leggo sempre volentieri. L'unica regione che affronta la seconda ondata con raziocinio è governata da una donna, pubblicato oggi sull'inchiesta. La leghista Donatella Tesei ha assunto posizioni diverse da quelle dei suoi colleghi, niente polemiche, zero scontri. Piuttosto ha elaborato una risoluzione alla lotta al virus insieme all'opposizione, ha attivato tutti i posti di terapia intensiva, qui c'è un refuso, previsti, e si prepara con determinazione alle prossime difficili settimane. Qui si racconterà lo strano caso dell'unico governatore che non abbiamo mai visto in TV, nelle dirette social, negli assalti contro le ragazzine plutoniche che vogliono andare a scuola, i missionari africani che si impicciano della sanità, i cinesi mangiatopi, i vecchi improduttivi. Qui si racconterà lo strano caso di Donatella Tesei, l'unico governatore donna del nostro paese, d'ora in poi governatrice, e anche il solo assente dalla lite, tra galli nelle ultime settimane a proposito delle misure anti-Covid. La Tesei governa l'Umbria, la candidata alla Lega, ma è una leghista fuori dal canone. Non si è accodata al fronte Toti Fontana nel rifiuto polemico del lockdown, né a quello Fedriga Bonaccini Gianni nel tentativo di schivare la zona rossa con misure regionali tanto creative quanto inutili, né tantomeno i governatori rockstar modello De Luca e il loro uso spregiudicato dei dati sull'epidemia. In controtendenza rispetto a tutti i suoi colleghi maschi, anziché usare l'emergenza per rafforzare la sua forza politica e la sua visibilità mediatica, ha cercato il dialogo con l'opposizione, ne ha ottenuto l'appoggio e ha costruito in Umbria un minuscolo esempio di gestione condivisa della crisi. L'ultima risoluzione della regione sulla lotta al virus è stata approvata qualche giorno fa con i voti di tutti: centrodestra, PD, Movimento 5 Stelle e liste civiche. Lavoro comune contro un nemico comune, c'è scritto. Il resoconto del dibattito fa sgranare gli occhi. Consapevole, educato, giustamente allarmato per le conseguenze sanitarie ed economiche della crisi, solidale nel rifiuto di cercare capri espiatori per quel che non si è fatto, quel che si poteva fare, preciso nelle indicazioni delle priorità. Cronache marziane se confrontate a quel che abbiamo visto in Parlamento e nelle altre assemblee consiliari. Magari gli intenti unitari finiranno in cenere, magari la zuffa è dietro l'angolo, ma lo strano caso di Donatella Tesei merita comunque attenzione perché contiene il germe di un sospetto, di una possibilità largamente indagata sulla scena internazionale assai meno da noi. E se le donne fossero i veri, tra virgolette, uomini forti del momento? Uno studio di Forbes del giugno scorso aveva confermato l'opzione, mettendo a confronto il successo delle azioni contro il virus in paesi con caratteristiche demografiche e socio-economiche simili. Ne aveva ricavato una oggettiva supremazia delle leadership femminili. Nelle 19 nazioni governate da donne si sono visti meno contagi, meno morti, meno crisi, con punte di eccellenza assoluta nella Nuova Zelanda di Jacinda Ardern, non so se la pronuncio giusto, nell'Islanda di, questa sicura non la pronuncerò bene, Katrin Jakobsdottir, visto l'ho pronunciata anche meglio, e della Finlandia di Sanna Marin, quello che è. In Italia il potere femminile è troppo rarefatto per fare statistica, di governatrice ne abbiamo una sola, e tuttavia la gestione bipartisan dell'emergenza Umbra, caso unico in Italia, autorizza l'interrogativo. Ma sono molto d'accordo, però va bene così. Donatella Tesei, peraltro, non è simpatica al mondo femminista. Eccola qui. Esordì con uno scivolone, qualcuno dei suoi dici, una trappola del senatore Simone Pillon, commissario della Lega Perugia, sull'obbligo di ricovero ospedaliero per la pillola abortiva RU486. Successe un putiferio, lei si sfilò di corsa dalla polemica, chiese direttiva al Ministero, al Consiglio di Sanità, le direttive arrivarono, la norma fu cancellata. Da allora in poi ha scelto il pragmatismo ed è sparita dal radar della comunicazione ideologica, così cara ai suoi amici. Non ha neanche una pagina Facebook personale, curioso. qui intervengo io. Facebook è scritto FB, F maiuscola B minuscola, non ha neanche una pagina FB personale. Interessante scelta stilistica. Parla solo attraverso quella della regione. L'Umbria è un territorio minuscolo che non fa storia nell'epica nazionale dell'epidemia, focalizzata su ben altri numeri e potenziali disastri, e tuttavia lo strano caso della signora Tesei andrà periodicamente controllato. È tra i pochi governatori ad aver attivato tutti i posti di terapia intensiva previsti, 127, e ne sta allestendo altri 40. Ha accettato la collaborazione dell'esercito, tirando su un ospedale da campo a Perugia. Ha un'idea precisa sul picco dei ricoveri, che sarà raggiunto a fine settimana, e ha scelto di considerarlo priorità rispetto a ogni altro dato. Ha deciso di chiudere tutto la domenica, anche i negozi di prossimità, resistendo alle pressioni delle categorie. Forse la sua diversità dal modello rissoso e parolaio dei colleghi uomini è solo momentanea, forse non approderà nulla, ma al momento offre la conferma che c'è un altro modo di governare navi in tempesta, o almeno di provarci.
For Richard Swift, for John and Bill. Far before its will, Judy and Smith, for Berman too. I've met the myth hanging heavy over you. I loved you long, you rose to go. Beneath you songs, perfect angels in the snow. So time to stay, forget reserve. The type of great coronation you deserve. I'm going out for a weekend. I'm gonna borrow a Martin.
Rigoni.
Siamo tornati in onda con Rigonia. Questi sono i nuovi jingle. Forse sono brutti. Quando li ho fatti la prima volta mi piacevano. Non è che mi dispiacciono, è che hanno una qualità di bruttezza particolare, perché ho cercato di fare una cosa che con il vocale non viene tanto bene. Allora, mentre ascoltavamo questo pezzo di Fleet Foxes, ho scoperto che tal Jeffrey Goldberg ha intervistato Obama per The Atlantic, un'intervista davvero molto lunga ed in inglese, quindi potrebbe essere veramente un'impresa, ci vorrebbe una trasmissione a sé per riuscire a leggervela, però appunto, come dicevamo, salverò questa intervista su Pocket. Una piccola nota rispetto alla musica: una delle regole che mi sono posto, ma in questa invenzione così all'istante che ho avuto per le edizioni tascabili di Rigonia, la musica, cercherò di fare in modo di farvi ascoltare rigorosamente musica 2020, uscita nel 2020. Tra l'altro, un saluto a tutti quelli che ascolteranno il podcast e la musica verrà tolta, perché la musica non ci può stare dentro al podcast, vi basti sapere questo. E per dire brevemente un'altra parola sulla musica, abbiamo ascoltato in apertura Harakiri di Samuele Bersani e del suo nuovo disco Cinema Samuele, di cui ho sentito parlare un gran bene. Ho sentito due tracce, una traccia si chiama Pixel, che è la traccia di apertura del disco, e questa è la seconda che ascolto, e no, in realtà ne ho ascoltate tre, anche una terza, e sono veramente tutte molto belle, quindi probabilmente i complimenti in questo caso sono ben spesi. E questa invece era Sunblind dei Fleet Foxes dal nuovo album Shore, anche loro tornati dopo un'assenza abbastanza lunga, se non mi sbaglio. E dunque, tornando a noi, 16:22, Rigonia, 34esimo episodio, primo episodio dell'edizione tascabile. Dalla chat di Telegram non vedo grandi osservazioni sull'ultimo articolo che abbiamo letto, un articolo che conteneva degli elementi di interesse, altri per nulla. Un po' pretestuosa questa cosa sostenuta riguardo alle donne che saprebbero gestire meglio l'emergenza Covid, posto che insomma, se lo sanno fare tanto, cioè nel senso, se fosse così non sarebbe comunque un problema, anzi sarei io la persona più entusiasta, ma insomma le riflessioni fatte mi sono sembrate un po' pretestuose, però è sempre bello sentire la storia di una persona che riesce a gestire le cose in maniera moderata e in qualche modo civile. Magari anche da quel punto di vista mi sarei aspettato un pochettino più di approfondimento. Beh, in effetti mi sono quasi scolato tutta la birra, per questo che sono un po' rallentato. Alessandra giustamente osserva pochi dati. Secondo me, sì, guarda, se sei riuscito a sintetizzare il discorso meglio di me, e questo articolo mancava proprio di dati, nel senso era un po' una sparata, che per carità fa piacere, nel senso sono il primo a pensare che le donne abbiano una marcia in più in questo periodo storico. E poi naturalmente mia zia mi cita la Santanchè, la Raggi e l'Appendino, e lì dico vabbè, forse ha ragione mia zia. E grazie Fred per i bei complimenti. Proseguiamo. L'altro articolo che ho beccato oggi, che ho detto ma sì, lo leggo, è una cosa che in realtà ho visto anche ieri e volevo proprio approfondire: il successo delle sneakers di Lidl. Questo articolo è dal Post Moda, non è il primo articolo che vi leggerò dal Post, anzi mi sa che i prossimi sono quasi tutti del Post, che è uno dei miei, diciamo così, delle mie fonti di informazioni principali. Ieri ha inanellato una serie di cose, no, stamattina ha inanellato una serie di cose interessanti, tra cui questa: il successo delle sneakers di Lidl. La catena di supermercati ha messo in vendita una collezione economica di scarpe e ciabatte con il suo logo, esaurita in poche ore. Questa è la parte che mi interessa. L'autore non mi pare sia scritto, ma di solito queste sono cose di redazione. Dopo il successo delle borse di plastica dell'S lunga indossata dagli hipster a New York, della maglietta con il logo di HL del marchio francese Vetements e della collezione disegnata da Virgil Abloh per Ikea, tra cui un tappeto a forma di scontrino dell'azienda, Commento mio personale, Dio che tristezza. Torniamo al testo. Il connubio tra marchi improbabili e streetwear ha una nuova svolta con la collezione Lidl Fan Collection, disponibile in Italia da oggi, 16 novembre. Da questa mattina alle 8, infatti, tra l'altro, beh, erano girate delle pubblicità, quindi si sapeva, i negozi della catena di supermercati hanno messo in vendita una collezione edizione limitata che comprende, due punti, un paio di sneakers unisex a 12,99 € con i colori del marchio giallo, rosso e blu, punto e virgola, un paio di ciabatte da donna gialle, rosso e blu e uno da uomo bianco e nero a 4,99 €, punto e virgola, calzini in spugna con il logo di Lidl a 2,99 € punto e virgola, una t-shirt da donna rosa, bianca e grigia e una da uomo bianca e nera, entrambe a 4,99 € punto. Era già stata venduta in primavera nel nord Europa, dove era andata letteralmente a ruba, ed era stata poi rivenduta online a prezzi moltiplicati. Lo stesso fenomeno si sta ripetendo anche in Italia. Ho visto notifiche sulla chat, Lidl ha scatenato gli ascoltatori. Questa mattina c'erano code per entrare nei supermercati e la collezione, in particolare le sneakers, l'articolo più desiderato, è terminata quasi ovunque in poche ore. Sui social network in molti si lamentavano di non essere riusciti a comprare niente o offrivano di rivendere, ma quello che erano riusciti ad accaparrarsi anche a prezzi 10 volte superiori si trovano già su eBay. Tra l'altro, qui c'è un tweet, il post ha una comunicazione molto, molto, molto rispetto alla media italiana, molto avanzata sull'utilizzo appunto delle fonti. Un tweet dove c'è la foto della borsa a forma di busta dell'IKEA, la porcheria. Sì, è una borsa da donna blu. È una borsa da donna, però i colori e la forma del bustone blu dell'IKEA, tra l'altro, è enorme. Io invece le scarpe della Lidl le vorrei, ma io credo che ci sia anche un'operazione affetto, nel senso che la Lidl, io ho nutrito la Lidl, ma soprattutto la Lidl ha nutrito me per diversi anni, e gli va anche bene che i colori della Lidl sono carini, sono blu, giallo, rosso, quindi è roba vivace, ecco, le scarpe sono carinissime. Infatti, eccoli qua. Dice l'articolo. Portare con ironia loghi di catene di supermercati o di marchi popolari o lontani dal mondo del lusso è un concetto tipico dello streetwear, fatto proprio da molti direttori creativi e aziende del settore, primo tra tutti Vetements e Balenciaga, che rilanciavano magliette operaie al costo straniante di centinaia di dollari. Lidl, in questo caso, ha fatto un passo in più. Senza farsi rubare l'idea da uno stilista, ha disegnato una sua linea e l'ha proposta a prezzi da discount, e questa è la cosa interessante, non tanto ai suoi clienti abituali, ma agli appassionati di moda, che l'hanno comprata e rivenduta seguendo lo schema classico di un capo di streetwear. Tra l'altro, vabbè, la prima parte è figa, il fatto dei prezzi da discount. La seconda parte è molto triste, cioè che esistono appassionati che comprano sta roba e la rivendono 10 volte tanto. Infatti segue foto Instagram di tal Dodo 1905, proveniente, che ha schittato la foto a Funo di Argelato, che io non so dove sia. È una foto di un sacco di ragazze, è un posto dove un sacco di ragazze carine si fotografano. Adesso lo cercherò sulla cartina. Con tutti i prodotti della Lidl: t-shirt bianca con logo, calzino bianco, ciabatte e scarpe. L'articolo finisce qui. Questo è l'articolo che ci è piaciuto di più. Funo di Arcelaga è una frazione del comune italiano di Argelato nella città metropolitana di Bologna e in Emilia-Romagna, chiaramente. Brevissimo stacco, e poi torniamo con i nostri articoli.
Rigo ni a.
Brevissimo, si è detto brevissimo. L'alimentare tedesco no, dice Cristina Vignone, non li metterei neppure se mi pagassero. No, l'odio, fuoco purificatore, le bombe. Il pubblico di Radio Antidoto si schiera apertamente contro Lidl e va bene, nel senso, noi ne prendiamo atto, ci può stare, anzi, direi che ha molto senso. Allora, a spasso tra i libri, Centro Studi Piemontesi mi regala questa clicca, Repertorio Etimologico Piemontese, REP. Direzione scientifica di Anna Cornigliotti, Università di Torino, Centro Studi Piemontesi, CADE Studi Piemontesi, 2015. Dopo 15 anni di lavoro di un'equipe di studiosi sotto la direzione scientifica di Anna Cornigliotti, è uscito il monumentale repertorio etimologico piemontese REP, un vocabolario, tra virgolette, non so perché, di grande formato di oltre 1000 pagine, che documenta la storia delle parole piemontesi dalla loro prima attestazione, con la ricerca dell'etimo, la registrazione delle varianti fonetiche e morfologiche e l'indicazione dei significati registrati fino ad oggi. Due gli obiettivi dell'opera: fornire uno strumento di facile consultazione per un pubblico non specialistico e, allo stesso tempo, permettere allo studioso di trovare tutte quelle indicazioni che qualificano l'opera come un serio contributo scientifico. Un'opera presente in tutte le più importanti università e biblioteche del mondo, che non dovrebbe mancare in ogni casa del Piemonte. E questo era un brevissimo stacco, non so, mi ha fatto allegria questa cosa del rap. Tra l'altro mi piacerebbe averlo, io sono molto curioso della cultura piemontese, anche se è una cultura che in realtà coltiva in sé una tristezza, un malessere di vivere così un po'... non contiene in sé neanche una vera poesia, ecco, nel senso, io come dire, è un rapporto conflittuale tra me e questo posto. Sento la chiave aprirsi.
Ciao,
siamo in diretta. Ciao Lucia.
Ciao.
Salute. Dicevamo, anche il 118 è in emergenza. Questo è un altro articolo che prendo dal Post, un po' più serio. E secondo me è interessante, perché alla fine il Post è uno di quelli che sta andando un po' a pescare tutte le ramificazioni di un problema reale, che è quello della pandemia. E ti salutano dalla chat di Telegram, Lucia. E, tra l'altro, io mi ero preparato un sottofondo anche, come dire, audio. Dicevamo, il Post, appunto, ha preparato, si sta occupando, diciamo, di guardarsi un po' attorno rispetto a tutto quello che riguarda le ramificazioni del problema pandemico. In questo caso si parla di una cosa che è data per scontata, però nel senso, ci avrà anche lei i suoi problemi in questo periodo, e cioè il 118. 17 novembre, Isaia Invernizzi, Isaia Invernizzi, che ha anche un bel profilo Twitter a cui gli regaliamo un follow. Leggiamo subito il suo articolo e abbassiamo un po' questo bellissimo soundscape a cura di Federico Bonelli. La porta della sala operativa del 118 si apre e le voci si confondono nel sottofondo di telefoni che squillano senza sosta. Nella centrale di Villa Guardia, a 10 km da Como, gli operatori non hanno tempo di alzare gli occhi dallo schermo. Da marzo, quando l'epidemia ha sconvolto la Lombardia, hanno continuato a lavorare senza fermarsi. Era difficile immaginare che la situazione potesse peggiorare, invece è successo. Da inizio novembre il 118 è di nuovo in emergenza, perché adesso è qui, tra Varese come Lecco, l'epicentro della pandemia in Lombardia. E non solo. Il numero di chiamate aumenta di giorno in giorno, e se fino a qualche mese fa le persone mostravano semplice preoccupazione, adesso al telefono si avverte il timore di non farcela, di non rivedere i propri cari. Insomma, un articolo molto molto serio. La centrale 118 di Villa Guardia è un edificio enorme a forma di H. Sembra un'astronave atterrata nei campi, tra la tangenziale di Como e l'autostrada chiamata dei Laghi. Dei Laghi è anche il nome dato alla sala operativa, che ha il compito di coordinare gli interventi di emergenza nelle province di Como, Lecco, Varese e anche nella zona di Legnano, a nord di Milano. Quasi 2 milioni di persone. Qui il silenzio è spesso interrotto dal rumore dell'elicottero che atterra e decolla più volte al giorno per raggiungere i luoghi dove è difficile arrivare in ambulanza. All'interno della sala operativa, però, anche il rombo dell'elicottero viene sovrastato dalle voci degli operatori. Codici verdi, gialli e rossi, colori utilizzati per descrivere la gravità dei casi, si accavallano su uno schermo accanto a un'enorme mappa che da qualche anno ha lasciato il posto ai navigatori satellitari. I controlli per evitare focolai sono stringenti. All'ingresso e all'uscita deve essere compilato un foglio su cui tutti scrivono vengono condizioni di salute e temperatura corporea misurata con un termometro digitale. Al lavoro ci sono 6 tra operatrici e operatori, 4 infermieri e un medico. I turni sono stati potenziati perché da fine ottobre il coronavirus è tornato a colpire con forza in quest'area, che era stata parzialmente risparmiata dalla prima ondata dell'epidemia. C'è un aumento importante delle richieste di soccorso, spiega Matteo Caresani, responsabile della sala operativa. Di solito riceviamo circa 500 chiamate al giorno per tutte le cause, in questo periodo siamo arrivati a 850, un aumento del 70%. Nell'ultimo mese Varese, Como e Lecco sono tra le province italiane che hanno registrato il maggior numero di positivi in rapporto alla popolazione. Gli ospedali si sono riempiti di malati e i posti nei reparti di terapia intensiva sono quasi finiti. I pazienti meno gravi vengono trasferiti negli ospedali delle province di Bergamo e di Brescia, che in questa fase hanno un impatto contenuto rispetto al resto della Lombardia. Nel giro di pochi giorni gli operatori hanno visto diminuire i codici verdi e aumentare i codici rossi e gialli. Le condizioni cliniche di chi chiama i soccorsi sono quasi sempre identiche: difficoltà respiratorie, stanchezza continua, assenza di gusto e olfatto. Insomma, i chiari sintomi del Covid-19. Stiamo vedendo un peggioramento clinico dei pazienti. Noi non possiamo far altro che portarli negli ospedali, che però sono in difficoltà perché non riescono ad accoglierli tutti, dice Caresani. L'andamento del numero di chiamate al 118 è il primo vero segnale dell'emergenza. A differenza dall'aggiornamento quotidiano dei nuovi casi positivi, i dati degli interventi di soccorso sono considerati puliti. Non sono condizionati dalla disponibilità dei tamponi e dalla la rapidità con cui vengono elaborati. Significa che questi numeri dipendono solo dalla reale situazione sanitaria. Sono più affidabili di molti altri indicatori che vengono analizzati ogni giorno. Non so, io sto ascoltando un po' di rassegne stampe in questo periodo e forse per questo sto facendo questa roba adesso, e sono molto colpito da questa questione del fatto che il tracciamento è saltato, e lo dicono ormai in tanti, è una roba preoccupante. Secondo gli ultimi dati forniti dall'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza, il picco sembra essere passato. È ancora presto per capire se la curva è davvero in discesa, ma dopo un'intera settimana sempre oltre 250 interventi al giorno per motivi infettivi o respiratori, nell'ultimo weekend il livello è sceso sotto la soglia dei 200 interventi. I prossimi giorni saranno molto importanti per capire se il calo sarà confermato oppure si tratta solo di una pausa. La speranza che si intravede nei dati però ovviamente non si riflette ancora nella situazione nelle terapie intensive. I nostri ospedali stanno raggiungendo la saturazione, non c'è più posto, spiegato il sindaco di Varese Davide Galimberti. Da Busto Arsizio a Varese fino a Tradate, da giorni gli ospedali sono sotto pressione, si è cercato di recuperare posti letti nei vari reparti, ma siamo al limite. A Como invece la SST Lariana, azienda sociosanitaria territoriale, ha annunciato la sospensione di tutte le visite e gli esami non urgenti. Verranno garantite solo quelle che vengono chiamate prestazioni non differibili, cioè chimioterapia, radioterapia, dialisi, esami e visita alle donne in gravidanza. Per cercare di far calare la pressione sugli ospedali lombardi sono stati attivati 3 checkpoint clinici avanzati, cioè postazioni dove i pazienti possono essere valutati da un medico rianimatore e da 2 infermieri direttamente in ambulanza. Una postazione si trova a Milano in via Novara, una all'autodromo di Monza e una a Solbiate Olona in provincia di Varese. I pazienti vengono sottoposti a un tampone rapido con esito in 25 minuti. Alla fine della visita, se la persona è considerata non grave, viene rimandata a casa, altrimenti viene ricoverata in ospedali fuori provincia. In quest'ultimo caso serve il consenso del paziente. Dopo l'allarme della settimana scorsa e gli ospedali quasi al collasso, sembra che la nuova strategia stia funzionando. A Varese, Lecco e Como, negli ultimi 10 giorni ci sono state lunghe code di ambulanze in attesa fuori dai reparti di pronto soccorso. Simone De Benetti ha 30 anni di esperienza da soccorritore e non aveva mai visto niente di simile. Più di una volta si è trovata a essere in flotta, cioè nella postazione riservata a chi decide dove inviare i mezzi di soccorso. Se in una sola mattina lavori al doppio degli interventi rispetto a una giornata normale, capisci che la situazione è davvero al limite, spiega. Non è più un problema di chiamate, ma di logistica e organizzazione. Ci sono stati giorni in cui anche ad avere più ambulanze non sarebbero bastate. Tutto si concentra negli ospedali, dove i mezzi devono attendere ore prima di concludere la missione. È ovvio che non ci possono essere ambulanze all'infinito. Allora, vi copio innanzitutto l'articolo sulla nostra chat di Telegram, il link, perché qui, appunto, come dicevo, il post ha una formattazione molto, molto al passo con, diciamo così, le potenzialità che offre internet, banalmente, e ci sono 2 contributi di speaker, di Spreaker, che è la piattaforma dove puoi caricare podcast, insomma, contributi audio di interviste alle persone che insomma stiamo citando, alle persone che, di cui sto leggendovi le parole. Ci sono ancora, l'articolo dura ancora un po', è un po' lungo, ma effettivamente è un bel reportage, abbastanza interessante. E, allora, proseguendo, sembra di rivivere l'emergenza che ha travolto Bergamo e Brescia, anche se oggi sono tutti più pronti rispetto alla scorsa primavera. I morti sono aumentati, ma la crescita è molto lontana dai picchi toccati in marzo e aprile nelle province vicine. Gli operatori del 118 di Como sanno cosa hanno affrontato i colleghi bergamaschi, perché nei mesi dell'emergenza la sala operativa dei laghi ha dato una mano raccogliendo una parte delle migliaia di chiamate che a Bergamo non riuscivano a gestire. Adesso al telefono sto sentendo le stesse paure che sentivo quando abbiamo collaborato con i colleghi della sala operativa di Bergamo, racconta De Benetti. Fino a poco tempo fa quella paura non c'era. Prima il coronavirus non aveva colpito in modo così forte questa provincia, fino a quando non si viene toccati in prima persona non si può capire. Questo è un tema fin troppo, diciamo così, attuale rispetto a tutta la questione, cioè questo senso di estraneità dalla cosa fin quando non capita direttamente a te, è un po' un problema. Aver aiutato Bergamo e Brescia è motivo di orgoglio per gli operatori del 118 di Como. Adesso però la stanchezza si fa sentire, l'energia non se n'è andata del tutto, ma dopo tutti questi mesi è difficile trovare la forza per sedersi in postazione e indossare le cuffie. C'è chi, dopo una chiamata emotivamente impegnativa, lascia tutto e va a farsi una camminata. Anzi, spesso sono i responsabili che invitano gli operatori a uscire per scaricare la tensione. Il carico di lavoro si fa sentire, sta emergendo anche un senso di delusione, perché dopo tutti questi sforzi ci si aspettava qualcosa di diverso, ammette Caresani. Al telefono non ci sono robot. Negli ultimi mesi, quindi, la figura dello psicologo è stata molto importante per superare i momenti più difficili. In questa vita estremamente complessa a cui noi siamo abituati, non ci era mai capitato di avere uno stress così prolungato, racconta Dario Franchi, medico e referente clinico della sala operativa. La prima ondata ci ha sottoposto a molta tensione per 2 o 3 mesi e da allora non abbiamo mai abbassato il livello di attenzione. Da quando è partita la seconda ondata epidemica, stress e iperattivazione sono diventati all'ordine del giorno. E qui c'è il contributo Spreaker di Dario Franchi. Non ve lo faccio leggere perché, non ve lo faccio ascoltare perché, secondo me, l'approfondimento poi ve lo fate voi, ecco, mettiamola così. L'impegno non è solo tra le mura della centrale del 118, anche a casa gli operatori devono stare attenti a non commettere errori che potrebbero compromettere il lavoro di tutti. Una mascherina abbassata può portare il coronavirus nel luogo dove ogni giorno viene gestita l'emergenza. Franchi spiega che tutti hanno dovuto fare molti sacrifici, venivamo pochi i nostri familiari per evitare il contagio, abbiamo la responsabilità morale di mantenere una struttura determinante come la nostra sala operativa. Sarà molto difficile tornare alla normalità, sempre che si possa chiamare normalità, dopo tutto quello che è successo. La condivisione delle esperienze con i colleghi di tutta Italia aiuterà il 118 a uscire dall'emergenza. È una risorsa in più rispetto alla prima ondata, quando tutti sono stati colti di sorpresa. Scusate, mi sono perso. È importante scambiare idee per vedere se la direzione presa è quella giusta, continua Franchi. Il confronto ci aiuta a fare buona medicina, anche se con una patologia nuova è difficile fare buona medicina. Non avere senso di ignoto, di smarrimento è già qualcosa. Siamo arrivati alla fine, questo è il paragrafo di chiusura. Fino ad oggi, in questo senso di ignoto è stato pagato a caro prezzo. Questo senso di ignoto è stato pagato a caro prezzo. In Lombardia sono morte migliaia di persone e anche a mesi di distanza dalla prima ondata, ogni giorno ne continuano a morire centinaia. L'emergenza non è finita e non finirà in breve tempo. Nella sala operativa i telefoni continuano a squillare, gli operatori rispondono e sperano che questo 2020 diventi presto solo un lontano ricordo.
Yeah.
Rigo ni a.
Oh. Accidenti, sono stato beccato in flagrante mentre mangiavo un panino preparato da Lucia, che saluto, che è al piano di sotto. Dunque, il prossimo articolo, che sarà anche l'ultimo che vi leggerò, è ancora una volta tratto dal post, ma oggi i contenuti più belli, o almeno quelli che mi hanno attirato di più, sono stati questi. In risposta anche a Bonelli, che mi chiedeva come sceglierà le notizie da Taschino Rigonia, eterogeneità e differenziazione, ma soprattutto un sacco di colpo d'occhio, nel senso che poi alla fine, come capita più o meno a tutti, guardo un titolo e quel titolo un po', come dire, stuzzica la mia fantasia, come questo qui, con Corriere Gazzetta, arriva Diabolic Anastatica, che è una cosa che magari vi leggerò, sarà sicuramente una velina commerciale, ma sapete, sta uscendo il film di Diabolic dei fratelli Manetti, e quindi ci sarà l'occasione anche per poter rimettere le mani su alcuni albi, diciamo così, hanno fatto la storia del fumetto italiano, quindi comunque della roba abbastanza figa. Posso anche dirvi che ho un articolo scritto: Donald Trump non accetterà mai la sconfitta, o superpotere come i fumetti sono diventati uno strumento per, poi il titolo si ferma. Dentro la musica, la mente della guardia dei Blazers, Damian Lillard, Europa creativa, che non so cosa sia. C'è anche la guida definitiva al business model canvas di Radio Star Me Up. Tutto quello che c'è da sapere sull'accordo europeo sul recovery, immagino che sia fund. Questo è un articolo del Foglio, chissà se posso leggerlo veramente, perché di solito il Foglio è tutto in abbonamento, invece no. Si può leggere, è lunghissimo, bello, bene, la prossima volta. Per adesso vi leggo questo articolo qui, che si intitola Acidificazione degli oceani. Capiamo tardi le parole che diventeranno importanti, spiega lo scrittore islandese Magnason nel suo quinto testo per il Post, quindi ce ne saranno altri quattro, chissà dove sono. Dunque, nel quinto e ultimo testo che lo scrittore islandese... Ah, vabbè, prima di iniziare, l'ultimo brano che avete ascoltato era Shot in the Dark degli AC/DC, che è il nuovo singolo degli AC/DC, quindi è questa band che sta un po' approfittando forse del fatto che alcuni suoi grandi classici sono tornati veramente allo sbaraglio, grazie anche ai film, e quindi insomma si fa uscire qualche bella canzone. Tra l'altro, se c'è un gruppo che sa fare belle canzoni, sono proprio gli AC/DC. Nel quinto e ultimo testo che lo scrittore islandese Andri Snær Magnason ha scritto per il Post, racconta di come la democrazia e la libertà in Islanda fossero arrivate troppo presto, quando ancora la maggior parte delle persone non le desiderava e non sapeva cosa fossero. Ci vuole un secolo per comprenderle e per arrivare all'indipendenza. Lo stesso sta accadendo ora, con espressioni che descrivono la gravità della situazione ambientale, come per esempio acidificazione degli oceani. Anche se è un fenomeno preoccupante che potrebbe stravolgere il mondo per come lo conosciamo, non ne leggiamo quasi mai sui giornali e non ne comprendiamo il significato appieno. Magnason è probabilmente l'intellettuale islandese più noto a livello internazionale, qui confesso la mia sconfortante ignoranza. È autore di romanzi, saggi, poesie e libri per bambini, e da anni fa attivismo per l'ambiente attraverso iniziative e attraverso i suoi libri. Il tempo e l'acqua, che è dedicato al cambiamento climatico, è stato il libro più venduto del 2019 in Islanda. In Italia è appena uscito per la casa editrice Iperborea, che si occupa di letteratura nord-europea. Magnason ha scritto per il Post 5 testi sul cambiamento climatico, in cui riflette in modo particolare sulle parole per raccontarlo e sulla difficoltà che incontrano nel far comprendere davvero quali siano i rischi e le conseguenze del nostro comportamento attuale. Di seguito trovate l'ultimo, mentre qui potete leggere, vabbè. Tutti sono tradotti dall'inglese da Silvia Piraccini. Ci sono i link per gli altri, adesso vi copio sulla chat di Telegram il link, così avete riferimento anche di questo, che secondo me vi piacerà. Così sembrerebbe. Allora, parole, trattino 5. Abbiamo l'abitudine di usare le parole senza pensarci, dimenticando quanto tempo può esserci voluto perché le capissimo. Per 6 secoli l'Islanda fu una colonia prima della Norvegia e poi della Danimarca. A scuola mi insegnavano che avevamo desiderato la libertà e l'indipendenza per tutti quegli anni, fino al felice coronamento della nostra lotta nel 1918. Risale però al 1809 un fatto strano. Tra alcuni mercanti di sapone britannici e l'autorità danese in Islanda scoppiò una disputa che sfociò nella cattura e nella presa in ostaggio delle autorità danesi da parte dei commercianti. Jørgen Jørgensen, avventuriero e interprete danese a bordo del mercantile britannico, assunse provvisoriamente il governo dell'isola e fece una dichiarazione radicale: l'Islanda è un paese libero, indipendente dal dominio danese. È una frase che alle nostre orecchie sembra riflettere la scontata ambizione di un popolo colonizzato. All'epoca tuttavia c'era un problema: nessun islandese aveva mai chiesto la libertà o l'indipendenza. Jørgensen era profondamente influenzato dagli ideali della rivoluzione francese, ma la letteratura della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità non era ancora arrivata sull'isola. Risultato: il significato di quelle parole era scarso o nullo. Jørgensen dichiarò che avrebbe governato l'Islanda temporaneamente, più tardi fino al 1 luglio 1810, quando l'Islanda avrebbe avuto una costituzione e un parlamento, aperte virgolette, all'interno del quale ciascuno povero oggetto che sia partecipi in egual misura, chiuse virgolette. Jørgensen anticipava i tempi non solo in Islanda, ma quasi in tutto il mondo. I contadini erano per l'88% poveri affittuari della terra che lavoravano. L'idea che potessero avere gli stessi diritti dei ricchi era assurda e irrealistica. Lui voleva smantellare la monarchia, ma per una figura come la sua non avevamo una parola. Che cos'è un non re? Così Jørgensen fu chiamato Jørundur, re della canicola. Ecco un raro esempio di introduzione e immediata messa in pratica di un concetto nuovo e rivoluzionario. Jørgensen fu deluso dall'apatia dei suoi contemporanei islandesi. Ci veniva data la libertà senza che ne avessimo alcun desiderio di prenderla. Attorno al 1809 nacquero gli eroi dell'indipendenza islandese. Divulgarono le stesse parole che avevano ispirato Jørgensen e quando furono uomini di mezza età le loro idee erano ancora considerate radicali. Ci vollero 100 anni di poesie, canzoni e saggi perché i concetti legati a quello di indipendenza si caricassero completamente di significato. Oggi sono molte le parole che a noi risultano nuove, come era nuova per gli islandesi la parola democrazia nel 1809. Un esempio è acidificazione degli oceani. L'espressione è stata coniata nel 2003 da Ken Caldeira, scienziato dell'atmosfera, e ci spiega che il livello di acidità degli oceani sta salendo perché il mare assorbe all'incirca il 30% della CO2 che emettiamo nell'aria. Si stima che a questo ritmo, alla fine del secolo, il pH sarà sceso da 8,1 a 7,7. È un cambiamento che può sconvolgere l'ecosistema globale. È la trasformazione più rapida e significativa avvenuta nella chimica del pianeta negli ultimi 50 milioni di anni. Acidificazione degli oceani sono dunque tra le parole di maggior portata del mondo. Sulla stampa islandese sono comparse per la prima volta nel 2006, dopodiché ne troviamo un'occorrenza nel 2007 e nessuna nel 2008. Nel 2011 le occorrenze sono state 5, mentre quelle di Kardashian 180. Kardashianificazione degli oceani. Acidificazione degli oceani. Sono parole che ho la sensazione di capire, ma probabilmente no, non le capisco. Sono grandi quanto tutti gli scorpioni di mare e le ringhe messe insieme, tutte le ostriche, tutto il fitoplancton e tutti i capodogli. Siamo come gli islandesi ai tempi del re della canicola. Abbiamo visto che ci sono innumerevoli soluzioni praticabili capaci di portare un beneficio a tutti gli abitanti della terra, oggi e nel futuro, e le abbiamo accolte come quei contadini che nel 1809 si ritrovarono in mano la libertà senza sapere che farsene. Date come il 2050 o il 2100 non ci dicono nulla. Abbiamo messo 100 anni in Islanda a capire cos'è la democrazia e arrivare all'indipendenza. Presupposto della democrazia è che si possa contare sulla capacità di ogni cittadino di capire questioni complesse e votare di conseguenza. E gli scienziati ci fanno notare che, fino ad oggi, abbiamo votato contro gli oceani, contro i ghiacciai e contro il nostro clima. In conclusione, contro le generazioni future. Non abbiamo più molto tempo. Riusciremo a eleggere al potere persone capaci di guidare il mondo nella giusta direzione?
Rigo-ni-a.
E questa era l'ultima lettura di questo episodio 34, il primo della edizione tascabile di Rigonia, tascabile non nella lunghezza.